Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Il corpo mistico della Santa Chiesa. I principali vizi. L'avarizia. Seconda parte. Vedi, carissima figlia, quanta ragione ho di lamentarmi di questi miseri. E quanta generosità ho usato loro rispetto alla loro miserabile avarizia. E come già ti ho detto, ci sarà fra loro anche chi presterà ad usura. Non tengono certo banco come pubblici usurai, ma con molti accorgimenti sottili vendono il loro tempo al prossimo per cupidigia, cosa non lecita in nessun modo al mondo. Pensa che se gli venisse fatto un regalo, anche di scarso valore, ma la sua intenzione fosse di riceverlo quale prezzo per il servizio che ha fatto prestando del proprio, questo è già usura. E usura sarebbe ogni altra cosa che egli ricevesse per il tempo del prestito. E dire che io posto questo misero affinché proibisca queste cose ai secolari e poi le fa lui, e anche peggio. Che se andasse qualcuno a chiedergli consiglio intorno a questa materia, dal momento che egli è in difetto e ha perduto il lume della ragione, il consiglio che egli darà sarà oscuro, soggettivamente contorto da quella passione che giace nella sua anima. Questo difetto e molti altri nascono dal suo cuore angusto, avaro. E si può ripetere ciò che disse la mia verità. Quando entrando nel tempio, ove trovò gente che vendeva e comprava, cacciandoli con la sferza della fune, gridò: «Della casa del Padre mio, che è casa di orazione, avete fatta spelonca di ladri!» Vedi bene, dolcissima figlia, che così avviene. Della mia chiesa, che è luogo di orazione, si fa spelonca di ladri. Essi vendono e comprano e fanno mercato della grazia dello Spirito Santo. Così puoi constatare che chi desidera prelazioni e benefici della Santa Chiesa li compra con molti doni, offrendo denaro a chi gli sta intorno. E questi miseri non guardano affatto se uno sia buono o cattivo, ma unicamente per compiacenza e per amore dei doni ricevuti si danno a piantare questi alberi putridi nel giardino della Santa Chiesa, e per di più stenderanno ottime relazioni su di lui al Cristo in terra. Così entrambi usano falsità e inganno nei confronti del pontefice, verso il quale invece debbono comportarsi con schiettezza e secondo verità. Ma se il vicario del figlio mio s'avvede dei difetti di entrambi, li deve punire e deve togliere al datore l'ufficio che gli è proprio. Se il misero non mostra di correggersi e di fare ammenda della sua vita malvagia. Quanto poi a colui che compera il beneficio, sarebbe bene gli fosse inflitta la prigione, così che questi possa correggersi del suo difetto, gli altri ne possano prendere esempio, e nessuno più osi comportarsi così. Se il Cristo in terra fa così, compie il suo dovere. Se non lo fa, non andrà impunito per questa omissione, quando dovrà rendere ragione a me delle sue pecorelle. Credimi, figliuola mia, che oggi non ci si comporta più così. Ed è per questo che la mia Chiesa è caduta in tanti difetti, in tante vergogne. I ministri non cercano né indagano sulla vita dei loro sudditi per sapere se siano buoni o cattivi coloro ai quali stanno per concedere prelazioni. E se di qualcosa si informano, ne domandano a chi condivide con loro una vita disonesta. Costoro, infatti, sono sempre pronti a procurare buone referenze, proprio perché hanno tutti gli stessi difetti. E ad altro non mirano che a stati privilegiati, a raffinatezze, ricchezze. Si preoccupano che sappiano parlare elegante, e peggio ancora, perché si associerà in concistoro chi sia dotato di belle fattezze. Cose da demoni. Dove essi dovrebbero cercare l'ornamento e la bellezza delle virtù, essi guardano alla bellezza del corpo. Dove hanno da cercare le persone riservate e modeste, che per umiltà schivano le prelazioni, essi scelgono colui che le brama con vana e gonfia superbia. E poi guardano alla scienza. Ora, la scienza, in sé buona e perfetta, quando lo scienziato unisce al sapere una vita buona e onesta, in vera umiltà. Ma la scienza diventa veleno se si trova in un ministro superbo dalla vita disonesta e scellerata. Egli, infatti, della scrittura, intenderà solo la lettera e la comprenderà oscuratamente, perché ha perduto il lume della ragione e ha offuscato l'occhio del proprio intelletto. Nel lume della ragione, infatti, insieme al lume soprannaturale, la Santa Scrittura fu chiarita e intesa, come in altro luogo più dettagliatamente ti spiegai. Così puoi capire come la scienza, per sé ottima cosa, non è più tale in colui che non la usa come si deve usare. Anzi, essa gli diverrà fuoco punitore se egli non emenderà la sua vita. Perciò i responsabili debbono guardare più alla vita santa e buona che a un uomo di scienza che conduce una vita malvagia. Invece essi fanno il contrario. Reputano addirittura pazzi coloro che magari di grande scienza sono buoni e virtuosi, e li spregiano. I più poveri tra loro, poi, li disprezzano, perché non hanno niente da cui guadagnare. vedi così che nella mia casa, che dovrebbe essere di orazione, in cui deve risplendere la perla della giustizia e il lume della scienza, accompagnato da una vita onesta e santa, e che deve tutta profumare di verità, alberga invece la menzogna. Essi devono abbracciare la povertà volontaria e con vera sollecitudine conservare le anime, traendole dalle mani dei demoni. Invece bramano ricchezze e si danno tanta cura delle cose temporali da abbandonare quelle cose spirituali. Non attendono che a sollazzi e a risa e ad accrescere i beni temporali moltiplicandoli. Né i miseri s'avvedono che questo è il modo più sicuro per perderli, poiché se abbondassero in virtù e si curassero dello spirito come devono, avrebbero anche abbondanza di cose temporali. Molte interne ribellioni ha conosciuto la mia sposa, che non avrebbe conosciute mai senza questo vizio. Essi devono lasciare che i morti seppelliscano i morti, seguire la dottrina della mia verità e compiere in se stessi la mia volontà. Fare, cioè, ciò per cui li ho posti come ministri. Ma essi fanno tutto il contrario. Si dedicano a seppellire con affetto disordinato e con troppa cura cose morte, avvocando a sé l'ufficio che è proprio degli uomini di mondo. Ciò è spiacevole a me e è di danno alla Santa Chiesa. Debbono invece lasciare agli uomini mondani che un morto seppellisca l'altro morto. Vale a dire, lascino che le cose del mondo siano governate da uomini di mondo. Ho ricordato l'espressione «un morto seppellisca l'altro morto». Va intesa in due sensi. Il primo vale quando si amministrano e si governano cose corporali in colpa di peccato mortale, con affetto disordinato ed eccessivo affanno. L'altro è da intendere nel senso che si tratta di funzioni attinenti al corpo, che sono cose manuali, e il corpo è cosa morta, in quanto non ha vita in sé, ma partecipa della vita dell'anima, finché l'anima vi dimora, e non oltre. Dunque, questi miei consacrati, che devono vivere come angeli, debbono lasciare le cose morte ai morti, per dedicarsi alla vita delle anime, che sono cose vive e non muoiono mai quanto al loro essere, governandole, somministrando loro i sacramenti e i doni e le grazie dello Spirito Santo, nutrendole di cibo spirituale, con una vita buona e santa. Tale sarebbe la mia casa d'orazione, se le grazie e le virtù di costoro abbondassero. Ma poiché così non è, ed è vero il contrario, posso dire che della mia casa è stata fatta spelonca di ladri. Essi infatti per avarizia sono divenuti mercanti, vendendo e comprando come ti ho detto. E la mia casa è divenuta ricettacolo di animali bruti, in palese disonestà. Per questo ne hanno fatto stalla, perché vi giacciono nel fango della disonestà, mantenendo le loro demonie nella chiesa, come lo sposo tiene la sposa nella sua casa. Vedi dunque quanto male, ma il male è realtà senza paragone rispetto a quanto ti ho spiegato. Vedi dunque quanto male nasce da queste due colonne fetide e puzzolenti dei vizi, ossia dalla impurità e dalla avarizia. Ora ti voglio parlare della terza colonna, ossia della superbia, che, benché l'abbia posta per ultima, è insieme l'ultima e la prima, in quanto tutti i vizi ne sono conditi. Esattamente come tutte le virtù, traggono sapore e vita dalla carità. La superbia nasce ed è alimentata dall'amor proprio sensibile, del quale già ti ho detto che è il fondamento delle tre colonne dei vizi e di tutti i mali che le creature possono commettere. Chi ama se stesso di amore disordinato è infatti privo di amore per me, onde non mi ama e non amandomi giunge ad offendermi, in quanto non osserva il comandamento della legge, il comandamento che ordina d'amare me sopra ogni altra cosa e il prossimo come se stessi. Questa è la ragione per cui, amando se stessi d'amore sensibile, essi né mi amano né mi servono, ma amano e servono il mondo. Né l'amore sensibile né il mondo, infatti, mi sono conformi. Non essendo conformi con me, necessariamente, chi ama il mondo di amore sensibile e se ne fa servo con i sensi, odia me. E chi ama me, in verità, odia il mondo. Perciò la mia verità disse che nessuno può servire due padroni che siano opposti fra di loro. Perché il servizio dato all'uno significa disprezzo dell'altro. Vedi in tal modo che l'amor proprio priva l'anima della mia carità e la riveste del vizio della superbia. Così che dal principio dell'amor proprio nasce ogni possibile difetto. E se io mi addoloro per ogni creatura dotata di ragione che abbia in sé questo difetto e me ne lamento, particolarmente mi dolgo dei miei consacrati, i quali debbono essere umili, sia perché tutti lo debbono essere, sia perché essi sono i ministri dell'umile e immacolato agnello, l'unigenito mio figlio. E come non si vergognano costoro e tutta l'umanità con loro di insuperbire vedendo me, Dio umiliato sino all'uomo, darvi il verbo del figlio mio rivestito della vostra carne. E vedendo questo verbo correre ed umiliarsi sino all'obbrobriosa morte di croce per l'obbedienza che io gli diedi. Egli ha il capo chinato per salutarti. la corona di spine per onorarti, le braccia tese per abbracciarti e i piedi trafitti per stare con te. E tu, che da misero uomo sei stato fatto ministro di questa generosità e di tanta umiltà, e devi abbracciare la croce. Tu invece la fuggi. Ti aggrappi a inique creature immonde. Devi stare con fermezza e costanza al seguito della dottrina della mia verità, fissando in lui il tuo cuore, la tua mente. E invece volteggi come una foglia al vento, ed ogni cosa ti fai vela. Se l'occasione è prospera, ti agiti con allegrezza disordinata. Se l'occasione è avversa, ti turbi per impazienza. E così metti in mostra il midollo della superbia, che è proprio l'impazienza. Infatti, come la carità ha quale suo midollo la pazienza, così l'impazienza è il midollo della superbia. Perciò d'ogni cosa i superbi e gli iracondi si turbano e si scandalizzano. Tanto mi è sgradita la superbia che essa cadde dal cielo trascinandosi l'angelo che volle vestirsene. La superbia non sale in cielo, ma sprofonda nell'inferno. Perciò la mia verità disse: chi si esalta, ossia chi è superbo, sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. La superbia mi è sgradita in ogni tipo di gente, ma molto più nei miei ministri, come ti ho detto, perché io li ho collocati in stato di umiltà a somministrare l'umile agnello. Ma essi fanno tutto il contrario. E come non si vergogna il misero sacerdote di insuperbire, dal momento che vede me umiliato dinanzi a voi, all'atto in cui vi dono il verbo dell'unigenito mio figlio. E io li ho fatti i suoi ministri. E il verbo per obbedienza si è umiliato sino all'obbrobriosa morte della croce. Egli ha il capo coronato di spine. E questo miserabile osa levare il capo contro di me e contro il suo prossimo. Così, da umile agnello quale deve essere, è divenuto montone che con le corna della superbia percuote chiunque gli si accosti. O uomo sventurato, non pensi che non potrai mai uscire dalle mie mani. È forse questo l'ufficio che ti ho affidato? Di percuotermi con le corna della superbia, offendendo me il tuo prossimo, e di rivolgerti a chi ti sta vicino con ingiurie e ignoranza. È questa la mansuetudine con la quale devi accostarti alla celebrazione del corpo e del sangue di Cristo, mio figlio. Sei diventato come animale feroce, senza alcun timore di me. Divori il tuo prossimo e stai separato da lui. Dovresti essere accettatore di creature, ma tu accogli quelli che ti servono e ti sono utili, o altri che ti piacciono, perché condividono il tuo modo di vita, mentre dovresti correggerli e avere in spregio i loro difetti. Così che tu, al contrario di come devi, sei esempio a che anche gli altri facciano quello che tu fai, e anche peggio. Se tu fossi buono, faresti quello che devi. Ma poiché sei cattivo, non sai rimproverare. E il difetto altrui non ti addolora. Disprezzi gli umili e i poverelli, anzi li rifugi. Ma tu hai certo ragione di fuggirli, sebbene certo tu non debba farlo. Tu li fuggi, perché la puzza del tuo vizio non tollera il profumo della loro virtù. Ti senti svilire se all'uscio ti si accostano i miei poveri. Eviti di visitarli nelle loro necessità e non li soccorri. Tutto ciò è frutto delle corna della superbia, le quali non sanno piegarsi ad un piccolo atto di umiltà. Perché non si piegano? Perché il superbo non ha affatto divelto da sé l'amor proprio di cui la sua superbia si nutre. Perciò egli non vuole venire incontro ai poveri e non somministra loro né sostanze temporali né sostanze spirituali, perché non può lucrarne. Oh superbia maledetta, fondata nell'amor proprio, come accechi l'occhio del loro intelletto, tanto da renderli crudeli contro se stessi, mentre essi sono convinti di amarsi e di usarsi tenerezza. Par loro di guadagnare, e invece perdono. Par loro di stare nelle delizie, tra le ricchezze e in stati elevati. Ma stanno in grande miseria e povertà, perché sono privati del bene e della virtù. Sono discesi dall'altezza della grazia alla bassezza del peccato mortale. Essi credono di vedere e sono ciechi. Non conoscono né me, né se stessi. Non conoscono il proprio stato né la dignità in cui li ho posti. E nemmeno la fragilità del mondo e la sua instabilità. Se la conoscessero, non farebbero del mondo il loro Dio. Che cosa ha tolto loro la capacità di conoscere? La superbia. In tal modo sono diventati demoni, dopo che io li ho letti ad essere angeli, affinché fossero per voi angeli in terra, in questa vita. Ed essi cadono dall'altezza del cielo, alla valle delle tenebre. E tanto s'accresce la loro tenebra e la loro iniquità, che talvolta cadono del difetto, di cui ora sto per dirti. ve ne sono alcuni che, divenuti tanto demoni incarnati, spesso fanno finta di consacrare, ma in realtà non consacrano per timore del mio giudizio e per togliersi ogni freno e ogni scrupolo nelle loro malefatte. Probabilmente si sono levati la mattina dalla impudicizia, dal gozzovigliare disordinato la sera. Ma poiché sarà necessario celebrare ugualmente per dare soddisfazione al popolo, perciò costui, considerando le proprie iniquità e vedendo che secondo coscienza non dovrebbe né può celebrare, è assalito dal timore del mio giudizio. Non già per odio del suo vizio, ma per amor proprio. Vedi, carissima figlia, quanto è cieco. Non ricorre alla contrizione del cuore, al dolore dei suoi peccati, con il proponimento di correggersi. Anzi, prende questa decisione di non consacrare affatto. E come cieco, non vede che l'errore e il difetto in cui ricorre è peggiore di quello cui voleva rimediare. Infatti, rende il popolo idolatra, mettendolo nella condizione di adorare un'ostia non consacrata, al posto del corpo e delle sangue di Cristo. L'unigenito mio figlio, tutto Dio e tutto uomo, allo stesso modo in cui è quando l'ostia è consacrata. E invece è soltanto un pezzo di pane. Vedi dunque quanto è grande l'abominio e quanta la pazienza con cui lo sopporto. Ma se essi non si correggeranno, ogni grazia sarà volta a loro carico. Che cosa dovrebbe fare il popolo, in tal caso, per non cadere nell'idolatria? Deve pregare con una condizione. Se questo ministro ha detto quel che deve dire, io credo che tu sei veramente Cristo, figlio di Dio vero e vivo, dato a me in cibo dal fuoco della tua carità inestimabile e in memoria della tua dolcissima passione e del grande beneficio del sangue che hai sparso con tanto fuoco d'amore per lavare le nostre iniquità. E così, pregando, la cecità di quegli non procurerà loro tenebre, facendogli adorare una cosa per un'altra. Se c'è colpa, essa è solo del miserabile ministro. Ma essi, senza quella condizione, formalmente compirebbero un atto di idolatria, che comunque non si deve fare. figlia dolcissima. Chi impedisce alla terra di inghiottirli? Chi trattiene la mia potenza dal farli restare immobili come statue pietrificate dinanzi al popolo a loro confusione? La mia misericordia. Sono io che trattengo me stesso. La mia misericordia trattiene la mia giustizia divina per poterli vincere con la forza della misericordia. Ma essi, come demoni ostinati, non conoscono né vedono la mia misericordia. E quasi presumono di essere in credito di quanto ricevono da me. La superbia infatti li ha accecati e non riescono più a vedere che ricevono solo per grazia e non certo perché la grazia sia loro dovuta.